24 mattino. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand.
Ha sbagliato limitare i mandati dei governatori regionali, però forse ha un effetto positivo che i bravi politici regionali, i bravi governatori lasciano le loro regioni dopo 10 anni e si cimentino nella politica nazionale. Sarebbero bravissimi.
Buongiorno Simone, mi piacerebbe che commentassi la notizia riguardante la riforma del programma scolastico con introduzione seppur opzionale del latino dalle scuole medie e della, se non ho inteso male, dell'ampliamento del programma relativo alla storia italica.
Ma secondo me la vittoria è chiaramente di Netanyahu, nel senso che dimostra comunque di avere a cuore, tra virgolette, chiaramente anche le sorti del popolo palestinese e accontenta i familiari dei rapiti che sono ancora in mano ad Hamas e cercherà, vivi o morti, di farli rientrare.
Caro ascoltatore, che Netanyahu abbia dimostrato di avere a cuore le sorti del popolo palestinese mi sembra quantomeno discutibile, per usare un eufemismo. Vedremo come procederà questa tregua e se reggerà, naturalmente. Sul secondo punto, caro ascoltatore, non sono un pedagogista e quindi non commenterò io, però le leggerò qualche passaggio dai giornali di oggi di riflessioni che ci sono in merito a tanti temi, appunto l'introduzione del latino a partire dalla seconda media, passando per l'inserimento della Bibbia nei grandi libri da leggere accanto o da, quantomeno da analizzare, accanto a Iliade e Odissea. Ci si divide molto, come era prevedibile, in merito a tutto questo, Questa è la seconda parte di 24 Mattino, quella dedicata alla rassegna stampa, alle aperture dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore in questo giovedì 16 gennaio alle 7:21 minuti e 16 secondi. Al microfono sempre Simone Spezia, naturalmente Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Marco Santoro e Margherita Aina, la redazione di 24 Mattino. Voi, se vorrete, 349-238-6666. Il Sole 24 Ore, che pure ha la parte superiore del giornale dedicata alla tregua, Israele e Hamas siglano il cessate il fuoco, ostaggi liberi a breve e Trump che dice merito mio, con un pezzo di Roberto Bongiorni che dice che restano tanti nodi irrisolti per il futuro, ha l'apertura vera e propria, se così possiamo dirlo, quantomeno il titolo forte, sull'allarme clima. A gennaio il 63% di neve in meno, laddove è un allarme clima, ma come intuirete è anche un allarme siccità, quindi dato che la neve è fondamentale non solo per andarci a sciare ma anche per rifornire gli invasi, nel momento nel quale si scioglie, il fatto che ci sia meno neve è un elemento preoccupante. E poi i giornali si dividono oggi tra chi apre sulla tregua tra Hamas e Israele e chi apre invece sulla questione dei treni e l'ipotesi sabotaggio. Hamas Israele tregua è l'apertura del Corriere della Sera, speranza di pace è quello di Repubblica. Israele Hamas ha raggiunto l'accordo, gli ostaggi del 7 ottobre presto liberi, il titolo di domani, finalmente tregua, quello di Avvenire, la tregua, il titolo della Stampa, il Messaggero, forse il titolo migliore, finalmente. Mentre il Riformista titola resa di Hamas, Bibi garantisce, alla fine è quello del manifesto. E poi, come si diceva, sui treni e quindi su questo esposto presentato dal gruppo FS per denunciare che alcuni dei guasti, o molti dei guasti che ci sono stati, o almeno una parte dei guasti che ci sono stati nell'ultimo anno, potrebbero essere frutto di un sabotaggio o di una serie di sabotaggi. Ecco il vero complotto, è il titolo del Fatto Quotidiano, disastro treni, le FS sabotaggi ma solo su 5 episodi, cosa non va? Salvini accredita i sospetti, ma è nell'incapacità gestionale il motivo dei guasti. Treni, l'ombra del sabotaggio, è l'apertura del giornale. Treni, altri ritardi, l'ombra del sabotaggio, anche il titolo del quotidiano nazionale. E poi quello che è successo in caserma a Brescia. Cosa è successo in caserma a Brescia, appunto, dove alcune attiviste di Extinction Rebellion hanno raccontato di essere state fatte, dopo una protesta davanti alla sede di Leonardo, portate in questura o in commissariato e fatte spogliare, e gli sono stati fatti fare dei piegamenti, così hanno raccontato, per verificare che non avessero oggetti pericolosi. Pagliacciata contro la polizia, secondo Libero. La procedura, dice il quotidiano, è regolare. Violenza sulle donne alla questura di Brescia, dall'altra parte, dice l'Unità. Meloni interviene. La Verità si occupa di vaccini, tamponi, ventilatori, così hanno lucrato sul Covid. La durissima lettera del procuratore generale della Corte dei Conti all'ISEE. Il magistrato elenca al presidente dell'organo parlamentare di inchiesta i filoni su cui si indaga nelle procure. Il Foglio si occupa, con il direttore Claudio Cerasa, dell'ottimismo pericoloso di Meloni. La produzione industriale che non va, la produttività che crolla, la crescita zero nella fase finale del 2024, il PNRR che arranca, cambiare registro sull'economia per non campare di sola rendita. E sulla situazione dell'economia arriveremo tra un attimo. Mentre, come vi dicevo, apriamo questa rassegna con questa discussione che c'è, come era prevedibile che fosse, intorno, ed è sano che ci sia, intorno alle nuove regole, che non sono ancora regole in realtà, sono le proposte elaborate dalla commissione voluta dal ministro Valditara per la revisione dei programmi scolastici per la scuola primaria e secondaria di primo grado, sia le elementari e le medie, per semplificare. Dunque, ci sono tante opinioni su questo, la reintroduzione del latino, appunto, la Bibbia per quanto opzionale, la Bibbia, eccetera, eccetera. Allora, partirei da Avvenire, che riassume in un pezzo di Paolo Ferrario il tutto, e poi con Lucia Bellaspiga raccoglie qualche opinione. Una di queste opinioni è particolarmente interessante, perché è quella della coordinatrice, Loredana Perla, che è ordinaria di pedagogia all'Università Aldo Moro di Bari e coordinatrice della commissione che ha prodotto queste nuove indicazioni. Quindi ovviamente l'opinione della professoressa Perla è positiva, però è interessante sentire qua i criteri, no? Allora, vediamo qua. Il recupero di discipline fondamentali come la storia e la geografia, perché c'è anche la separazione, no? Era diventata geostoria, non più ibridata in una presunta geostoria che non esiste e che finora sacrificava l'orario scolastico di entrambe le materie, ma anche il rafforzamento della letteratura e della grammatica con la lettura di autori fino ad oggi assenti nella scuola primaria come Gozzano, Saba o Pascoli, inserendo però repertori nuovi e molto amati dai più giovani come le graphic novel. Insomma, quella che si delinea nei nuovi programmi è una scuola capace di accostare ai testi tradizionali contenuti più attuali, dice la professoressa Perla, la quale cita Gramsci. Dice: credo gramscianamente che se sul latino, che se voglio aiutare i bambini con povertà educative come quelle linguistiche, devo aiutarli proprio a capire il posto dove stanno crescendo e la lingua che useranno. Certo, il latino non deve essere quello insegnato 40 anni fa, perché la domanda verteva della giornalista Lucia Bellaspiga verteva sul fatto, dice, ma abbiamo sempre più stranieri o figli di stranieri nelle nostre classi, ha senso insegnare il latino? Non rischia di creare maggiori difficoltà? E dice appunto questo la professoressa Perla: certo, il latino non deve essere quello insegnato 40 anni fa, da allora si sono sviluppati approcci pedagogici nuovi, ma sottrarre stimoli elevati a bambini solo perché di altra cultura è un pregiudizio grave. La Elena Fazzi, che è presidente vicaria dell'Unione Cattolica degli Insegnanti Italiani Medi, vi ricordo che siamo su Avvenire, il giornale dei Vescovi, quindi è chiaro che si interpellino anche queste figure. Nulla in contrario al latino, ma dipende con quale ottica e apertura. È importante che non guardi solo all'italiano, ma all'Europa e a tutti gli altri popoli. E che senso ha poi la storia insegnata senza il suo legame inscindibile dalla geografia? Come capire l'espansione dei Romani o la guerra russo-ucraina senza esaminare le ragioni legate al territorio? Queste le perplessità. E poi il tema delle poesie da mandare a memoria. È favorevole il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Giannelli, ne dà notizia a Fabrizio De Feo a pagina 9 del giornale, che dice Giannelli: bene il latino, ma tengo a sottolineare che si tratta di un'opzione, quindi saranno le scuole a decidere cosa fare, nonché gli studenti. Benissimo anche la valorizzazione della cultura nazionale, della storia e della letteratura nazionale, molto condivisibile il richiamo all'esigenza che i ragazzi scrivano di più. Quindi la produzione manuale con l'uso dei cellulari è diventata molto più limitata rispetto al passato. E sulla questione della Bibbia, sempre il giornale intervista la professoressa e scrittrice Cristina Dell'Acqua, autore della Formula di Socrate, Il Nodo Magico, ha curato una rubrica settimanale per i social di La Sette, la serie I Nostri Miti e i Miti delle Stelle sul digitale del Corriere della Sera, quindi diciamo soddisfatta, per così dire, la riintroduzione del latino, anche perché lo insegna. E poi è interessante questa cosa che dice sulla Bibbia, dice: l'Iliade, l'Odissea, la Bibbia, presentati anche ad un pubblico molto giovane, sono ricchezza secondo me. I miti danno voce all'immaginario, mi riferisco a tutti questi libri dal mero punto di vista culturale. La Bibbia, tanto per dire, è fondamentale per capire la storia dell'arte, e appunto da questo punto di vista è fondamentale. Secondo lo storico Francesco Filippi, intervistato da Annalisa Cuzzocrea sul quotidiano La Repubblica a pagina 19, queste frasi: l'impianto appena annunciato parla a chi la scuola l'ha finita da un pezzo e non la conosce, non c'entra nulla con gli studenti, con le loro esigenze e con la loro preparazione. Mi pare l'archiviazione della stagione delle 3 I, inglese, internet e impresa, che tanti danni ha fatto per la maniera in cui è stata applicata, ma siamo di fronte alla fasia di una classe dirigente che si è ritrovata al potere quasi per caso, con numeri che non aspettava, e deve occuparsi di cose di cui non si è mai interessata. Incapaci di immaginare un futuro, riscoprono vecchi cavalli di battaglia. Ironizza Filippi dicendo: il latino, la Bibbia, poi magari l'ora di refezione, siamo a un passo dalla suddivisione di genere per materie. La verità è che odiamo i giovani perché non hanno i nostri sogni e hanno nuove paure, non li ascoltiamo, non lasciamo loro spazio, diciamo che non sono impegnati e facciamo leggi per evitare che si impegnino. Queste alcune delle opinioni, ne troverete di tutte e sicuramente ne avrete anche voi. Una pausa.
24 mattino.
Sulla riforma della scuola vorrei dire che sono incredulo del fatto che si continua a insistere su cose come il latino, l'italiano, quando è ovvio che dovrebbero praticamente dimezzare le ore di qualsiasi altra materia e dar solo inglese, perché i nostri figli parleranno inglese e se non glielo insegniamo si troveranno, come la nostra generazione, essere gli unici nel mondo che non parlano inglese, a meno che non abbiano fatto l'università o abbiano studiato per conto proprio. È assurdo.
Io sono stata pendolare circa 21-22 anni fino al 2018 e poi ho ricominciato a prendere la macchina. Io faccio una tratta che potrebbe essere benissimo coperta dal treno, però sono arrivata a un certo punto che, un po' anche per limiti di età, comunque non ce la facevo più a sopportare i continui ritardi e le continue incertezze. Oltretutto Trenitalia pecca terribilmente nella comunicazione.
Buongiorno, io vorrei tornare sui manifestanti che sono stati fermati dopo le proteste lì alla Leonardo. Si può discutere se sia stato più o meno eccessivo, ma quella è una procedura lecita. È una perquisizione senza contatto, dove gli uomini l'hanno fatta agli uomini, le donne le hanno fatte alle donne.
Guardi, sarà da appurare tutto. La procedura, a quanto pare, era corretta. La valutazione di chi dice che invece c'è stata una scorrettezza è la seguente: sì, è una procedura che viene effettuata, ma viene effettuata quando c'è un qualche tipo di pericolo, cioè un tipo di perquisizione che fai a fronte di un soggetto che potrebbe essere pericoloso, violento, uno spacciatore, una cosa di questo genere. Non lo fai con 20 attivisti di Extinction Rebellion. È questo un po' la cosa che viene detta da una parte, cioè è formalmente corretta, e dall'altra parte si dice: questa cosa non si fa in situazioni di quel genere. Quindi, a prescindere da che sì, è successo come dice lei dal punto di vista della cronaca, cioè le donne sono state perquisite dalle donne e gli uomini sono stati perquisiti dagli uomini, e però la cosa è semplicemente questa, cioè su questo che si sta ragionando sul fronte della scuola. Che vi devo dire, c'è un ascoltatore che fa una battuta, dice: e la Bibbia, una battuta dura, cattiva, e la prendo solo per mettere questo elemento, e la Bibbia, dice, la mettiamo nella sezione fantasy. Adesso, caro ascoltatore, sia gentile nei confronti di chi è cattolico, però io dico questo invece: io non so se inserire la Bibbia all'interno del gruppo di opere del mito come l'Iliade, l'Odissea o l'Eneide sia un modo per far tornare l'insegnamento religioso in classe, oppure se mettere la Bibbia accanto a dei testi che sono chiaramente delle opere di fantasia. E quindi teniamola là, perché non so se interpretarla, no, in questo secondo modo. Va bene, allora, la questione delle pensioni, dai, andiamo sulla questione delle pensioni, perché mentre il mondo si interroga su Elon Musk, si occupa della tregua tra Hamas e Israele, mentre l'universo si dedica a mille altre cose, i grandi assetti di potere che cambiano e tutto quello che potete immaginare, l'Italia discute e si arrovella intorno a 3 mesi in più per andare in pensione, che poi sarebbero anche l'aspettativa di vita. Matteo Prioschi e Marco Rogari sul Sole 24 Ore a pagina 6. La partita dell'adeguamento dei requisiti pensionistici all'aspettativa di vita è ancora lontana dall'epilogo. Cosa è successo? Che la Ragioneria Generale dello Stato ha aggiornato ufficialmente le sue tabelle previdenziali, tenendo conto delle ultime proiezioni dell'Istat, che indicano ora dal 2027 una soglia più alta di 3 mesi per il pensionamento di vecchiaia e per l'uscita anticipata con i soli contributi versati, a prescindere dall'età anagrafica. Ieri il ministro Giancarlo Giorgetti ha detto: questa cosa non si fa. Ha fatto sapere che per adesso non sarà emanato il necessario decreto per far scattare l'eventuale adeguamento, perché ci dovrà essere prima una decisione politica. A me questa cosa, che l'aspettativa di vita possa essere regolata da una decisione politica, mi affascina, perché è ancora una volta, no, quella cosa là. Il mio orientamento, onestamente, è di andare verso una sterilizzazione rispetto a queste forme di aumento, ha aggiunto Giorgetti. Quindi quando camperemo 140 anni andremo comunque in pensione a 65, 66 o quanto è, evidentemente. Appunto, requisiti che dovrebbero salire nel 2027 a 67 anni e 3 mesi. Intanto resta bassa l'età delle persone che vanno in pensione anticipata, lo riporta ieri il rapporto di Scenari Previdenziali, che è stato presentato appunto nella giornata di ieri, ne scrive sempre Marco Rogari, dove descrive soprattutto quella che è una vera giungla pensionistica e quella favorita dall'elevato numero di norme che hanno previsto anticipi rispetto all'età legale di pensionamento, dalle cosiddette quote all'APE sociale. Anche per questo motivo le soglie di accesso alla pensione in Italia restano basse, soprattutto nel caso dei trattamenti anticipati. Nel dossier si sottolinea che nel corso degli ultimi anni, per effetto di diversi canali di uscita introdotti, l'età media effettiva alla decorrenza per la pensione di anzianità o anticipata si è costantemente ridotta. Nel 2022 si è attestata a 61,6 anni per gli uomini e a 61,1 per le donne. Nel 2023 è scesa ulteriormente a 61,5 anni per i maschi, mentre è leggermente risalita a 61,2 per le donne. Considerate l'età media effettiva di pensionamento nel 2023, considerate tutte le categorie, le anticipate, quelle regolari, eccetera, c'è chi è andato in pensione più tardi, 64,7 anni. Intanto ha ricordato sempre Itinerari Previdenziali, che ne scrive Andrea Bassi sul Messaggero, che è quella cosa che rimane sempre In Italia ci sono ancora 400.000 persone che ricevono l'assegno di previdenza da oltre 40 anni. I baby pensionati, quelli che sono andati in pensione a poco più di 39 anni di età, 36,4 gli uomini, 39,5 le donne. Per fare un confronto, appunto, l'età media dei lavoratori andati in pensione nel 23, quelli normali, diciamo, era 67,5 anni per la vecchiaia, 61 anni per le anticipate e i prepensionamenti. Questo è. Per rimanere su. Guarda, facciamo una cosa, spostiamoci dagli anziani ai giovani, perché qua c'è un altro punto da notare, lo prendiamo ancora una volta dal Sole 24 Ore da Manuela Perrone e Gianni Trovati. È un dato che è stato fornito ieri dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio e che ci dice questo: che anche dopo il drastico taglio subito nella prima rimodulazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha ridotto da 264.000 a 150.000 i nuovi posti di asili nido da realizzare con i fondi europei, il filone delle strutture per la prima infanzia continua a viaggiare a rilento. Al 9 dicembre scorso risultava utilizzato il 25% dei fondi, perché sapete come funziona. Tutti dicono di essere a favore delle famiglie, di fare figli, della crescita demografica, e poi quando si tratta di fare gli asili nido va tutto con questo livello di lentezza. L'Ufficio Parlamentare di Bilancio, ma tanto che probabilmente sarà rimodulato anche tutto questo, soprattutto al sud sono in ritardo, tanto che l'Ufficio Parlamentare di Bilancio elabora quattro scenari per stimare dove si potrebbe effettivamente arrivare alla scadenza oggi fissata per il piano. Secondo l'ipotesi più probabile, il cantiere si fermerebbe 17.400 posti sotto l'obiettivo, quindi un taglio più o meno del 12% dei posti per asili nido ipotizzati. Al di là della stima puntuale delle realizzazioni possibili, i calcoli UPB misurano l'esigenza di un ripensamento del target per evitare incognite nelle verifiche finali, e quindi saranno rivisti presumibilmente gli asili nido, i posti per gli asili nido. Su Gaza e sulla tregua, direi abbastanza rapidamente, Stefano Stefanini a pagina 3 della Stampa, che scrive che non è pace, forse lo diventerà, per ora è solo una fragile tregua, e mette insieme le motivazioni che hanno portato alla tregua adesso, dove dice che Trump se ne attribuisce il merito ed è normale che lo faccia, e non c'è dubbio che Trump abbia dato una spinta politica decisiva nel far venir meno le resistenze soprattutto israeliane, ma un accordo come quello che inizia domenica non si improvvisa con una sparata in conferenza stampa a Mar-a-Lago, va costruito in tutti i passaggi e dettagli, è il frutto del lavoro del primo ministro qatarino Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani, che l'ha annunciato ieri sera, dei ministri degli esteri arabi, degli americani Anthony Blinken, Jake Sullivan, William Burns, che fra quattro giorni vedremo sparire di scena e forse rimpiangeremo. Questo è l'accordo di Joe Biden, perché è esattamente quello che era stato proposto 8 mesi fa. Ma quanto durerà la tregua a Gaza? Delle tre fasi previste dall'accordo, la prima è quella relativamente più semplice, ostaggi in cambio di prigionieri palestinesi, una massiccia fornitura di aiuti militari alla popolazione stremata dalla striscia, un ritiro israeliano molto tecnico e limitato. Questa è la parte più semplice. Le difficoltà sorgeranno con la seconda, fra 6 settimane, soprattutto con la terza, che prevede una Gaza autogovernantesi e senza presenza militare israeliana. L'intoppo verso la pace sta soprattutto in questo critico passaggio. Cosa farà Netanyahu? Come risponderà Hamas, che nel frattempo avrà recuperato le forze? Come reagirà, se reagirà, Trump? Per il momento accontentiamoci della tregua che scatta l'ultimo giorno di presidenza Biden. Non è poca cosa. Il governo è l'incognita più grande, concorda Mario Benedetto, l'analisi Luigi Toninelli dell'Osservatorio Medio Oriente, intervistato a Mario Benedetto a pagina 4 del Quotidiano Nazionale, ed è più o meno quello che troverete anche nell'analisi di Roberto Bongiorni, ottima, sul Sole 24 Ore, mentre se volete trovare una dichiarazione laterale rispetto a tutte le grandi celebrazioni che vediamo in queste ore, la potete pescare nel pezzo di Davide Frattini a pagina 4 del Corriere della Sera, il quale racconta che, riportando quello che scrive Alon Pincas, già diplomatico e adesso editorialista del quotidiano Haaretz, Netanyahu starebbe dicendo ai suoi alleati: non preoccupatevi, la pausa non reggerà. Non particolarmente rassicurante, mi pare. Il traffico.
24 mattino.
E siamo, come ogni giovedì, con il nostro direttore, direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Cor, Fabio Tamburini. Caro Fabio, buongiorno, ci siamo.
Buongiorno a tutti, eccomi qui. La voce un pochino rocca,
lo
ma
sento.
È
beh, però più, ci piace di più
di queste malattie invernali.
Ci piace di più, ci piace di più. Senti Fabio, io partirei dall'apertura del Sole, che oggi è dedicata a questo allarme neve, che ci consente anche di ricordare, tra l'altro, che sul tema della siccità e su tutti questi temi il Sole 24 Ore sul suo sito, sull'Hub 24, tiene costante traccia, quindi se volete informazioni su questo le trovate. Fabio, dunque, come mai questa apertura?
La consideriamo un dovere informativo. Io sono un appassionato di montagna, la montagna regala delle emozioni incredibili, fa parte delle nostre tradizioni, i rifugi sono un momento indimenticabile della nostra storia, ma devono restare il presente e soprattutto devono restare per il futuro. Tutto questo patrimonio di straordinaria bellezza, che permette anche di essere in equilibrio con la propria vita, rischia molto. Vedere la montagna soffrire, vedere la mancanza di neve, pensare a che cosa aspetta in futuro i nostri figli e ancora di più i nostri nipoti, non si può voltare la testa, fingere di non vedere. Ecco, la scelta di fare l'apertura del giornale su questo è accendere i riflettori su un fenomeno che è in atto e che peraltro non è il solo. Pensiamo ai 250 miliardi di danni che stanno facendo gli incendi a Los Angeles e dintorni. Insomma, noi abbiamo il dovere, ed è un dovere rispetto, ripeto, ai nostri figli e ai nostri nipoti, di non voltare la testa e far finta di non vedere.
Sì, un 63% in meno rispetto alle medie storiche. Tu citavi gli incendi a Los Angeles, naturalmente, come già raccontavamo, tutto questo ha un impatto non solo sulla montagna in sé e sulla vita della montagna, su come cambia la montagna, ma evidentemente anche sul flusso di acqua verso valle.
E certo, è proprio così. I ghiacciai rappresentano una riserva straordinaria di acqua che poi rilasciano durante tutto l'anno. Il fatto che i ghiacciai si stanno straordinariamente ridimensionando e che la neve risulta molto meno rispetto alle medie storiche, poi ha delle conseguenze che dureranno per tutto l'anno. Quindi certamente c'è un fatto di emozioni, perché non negarlo, ma certamente c'è anche un fatto di vita vissuta e di problematiche non banali. La siccità significa mettere la terra a rischio, l'agricoltura a rischio, le produzioni italiane a rischio, e insomma sono problemi che occorre affrontare. Ripeto, abbiamo il dovere di non far finta di non vedere.
In questo momento, Fabio, è l'altro grande titolo, meglio la foto notizia oggi sul Sole 24 Ore, in corso un'importante partita finanziaria, quella dell'alleanza dei generali con Natixis. Che cosa succede su quel fronte?
L'abbiamo intitolato Generali in campo. Perché generali in campo? Perché c'è un grande accordo in arrivo tra le stesse generali, che ricordiamo sono da sempre la regina della borsa italiana, sono un pezzo straordinariamente importante della finanza e di tutto il mondo dell'impresa italiana, che sta facendo un accordo con la francese Natixis nel risparmio gestito. Per il momento di questo accordo si sa poco, quindi è giusto sospendere il giudizio fino a quando non si conosceranno i dettagli di questa alleanza. Però certamente c'è un rischio. Noi raccontiamo oggi che due dei principali azionisti proprio delle generali il gruppo Caltagirone e il gruppo Delfin Luxottica hanno delle perplessità, temono che con questo accordo se ne vadano verso la Francia 650 miliardi di risparmio gestito italiano. È davvero così? Vedremo quali saranno i contenuti dell'accordo quando verranno resi noti. Certo, è giustificata una strategia dell'attenzione, perché un fatto è certo: il risparmio gestito è quell'aspetto dell'attività in Italia che permette di bilanciare un debito pubblico straordinariamente elevato. Nel giornale radio di poco fa abbiamo sentito che su dati Banca d'Italia il debito pubblico italiano ha superato la soglia dei 3.000 miliardi, una soglia psicologica importante. Bene, noi dobbiamo mantenere in Italia il risparmio gestito degli italiani. Le generali assicurano che sarà così, nonostante l'accordo con la francese Natixis. Ripeto, grandi azionisti delle generali sono convinti che invece l'accordo vada in senso contrario. Noi come giornale terremo i fari accesi, e non siamo soltanto noi a tenere i fari accesi, ma anche la politica, perché poi c'è un aspetto su cui la politica, il governo dovrà intervenire, ed è l'utilizzo oppure no del Golden Power, cioè della possibilità da parte del governo di bloccare certe operazioni se ritiene che bloccandole si faccia l'interesse del paese.
Un ultimo spunto breve, Fabio, sulla tregua a Gaza.
Meno male, finalmente è arrivata. Io penso che la comunità internazionale tutta abbia una grandissima responsabilità. Ha commesso un peccato grave, quella di non essere riuscito a impedire il disastro che abbiamo visto negli ultimi 2 anni. Adesso c'ha una responsabilità, è quella di far sì che questa tregua diventi permanente e che si creino le condizioni per l'unica soluzione possibile. Ci sono due popoli, quello israeliano e quello palestinese, devono esserci due stati e insieme devono convivere nella pace. Questa è la straordinaria responsabilità che ha la comunità internazionale e anche ognuno di noi.
E grazie al nostro direttore, direttore del Sole 24 Ore dell'agenzia di stampa Radio Core, Fabio Tamburini, per essere stato con noi. Caro Fabio, buona giornata, ciao.
Salute a tutti.
Il GR.